come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore.
Ciao Paolo, volevo riprendere anche un altro breve spunto che hai dato nell'ultimo podcast e che secondo me meriterebbe un approfondimento davvero importante, perché hai citato il fatto che attraverso il Sales Mastermind e anche sicuramente anche attraverso il Digital Mastermind tu impari o tutti i componenti imparano e ringraziavi chi in qualche modo ti ha insegnato, cosa che dovremmo fare tutti perché tutti impariamo. Ma secondo me andrebbe messo l'accento sul fatto che l'imparare è merito di chi impara e non di chi insegna, perché anche senza insegnanti tutti i giorni possiamo imparare, tutto quello che ci accade è una lezione. Il fatto di condividere, di scambiare con il Sales Mastermind, secondo me è un plus, è un grandissimo punto di miglioramento per tutti, ma non perché qualcuno insegna, perché nel Sales Mastermind, a mio parere, ci sono persone che, scambiando, danno opportunità di imparare. Solo chi è talmente agile, volevo dire intelligente, ma direi una sciocchezza, solo chi è molto agile apprende dallo scambio con gli altri. Le persone del Sales Mastermind sono di grande qualità, presente escluso ovviamente, e credo che tutti i componenti abbiano l'arguzia di imparare da quello scambio. Non è da tutti però, credo. Quindi grazie a chi condivide, a chi insegna anche inconsapevolmente, perché ci offre opportunità di imparare.
Buongiorno a tutti, bentornati a una nuova puntata di Vendere Valore. Ho lasciato Francesco Smorgoni introdurre la puntata di oggi, che è dedicata alla risposta a due punti essenziali collegati fra loro. Prendo proprio spunto da ciò che mi ha lasciato sul canale Telegram Francesco Smorgoni, che è un carissimo amico, un ascoltatore di Vendere Valore, un partecipante al Sales Mastermind che ci vede riflettere sulle tematiche collegate alla vendita, per ora in un gruppo ristretto, presto verrà aperto a coloro che ne faranno richiesta e diventerà uno strumento di ragionamento e di riflessione sulle tematiche della vendita. Francesco, facendo riferimento a una discussione precedente all'interno del canale Vendere Valore di Telegram, parentesi, vi invito caldamente a sottoscrivere il canale Vendere Valore di Telegram, telegram.me/vendere valore, e a lasciarmi, come ha fatto Francesco, messaggi audio che approfondiscono il tema, che partono da quelle che sono le riflessioni che possiamo condividere per ragionare insieme su come fare a vendere valore. Ecco, quindi chiusa parentesi, torno a quello che raccontava Francesco, quello che diceva Francesco, che mi sembra un punto chiave. Io credo che oggi questo faccia parte della vendita, faccia parte del buon venditore, del venditore che è capace di migliorare continuamente, del buon imprenditore. Francesco è un imprenditore e quindi ci ha sottolineato questo, questa capacità di guardare con occhi diversi la realtà, di hackerarla, per utilizzare un termine caro al carissimo amico Giulio Gaudiano, che vorrei tra poco citare proprio perché lui ha proprio questa grande capacità che gli invidio e che ammiro, di guardare dentro nella realtà e trovare sempre degli spunti nuovi. Avere questo doppio sguardo, e qui cito Baricco che parla del giovane Holden, che parla di Salinger, questa capacità di vedere oltre, di guardare oltre la realtà per leggere in trasparenza quello che la realtà può insegnarci, ogni singola cosa. In particolare faccio riferimento per utilizzare come esempio questa capacità di guardare dentro le cose. Potete trovarla esplicitata in maniera molto molto chiara in due recenti episodi di Strategia Digitale, che appunto è il podcast di Giulio Gaudiano, che ascolto tutti i giorni perché c'è tantissimo da imparare da Giulio e dai suoi ospiti. Ecco, in questo caso faccio riferimento a due interviste, quella del 24 ottobre con Virgilia Salas Castillo, che si intitola Social Strategy, la puntata si intitola Social Strategy. Virgilia Salas Castillo, nota anche come Ginny Can Breathe su chiedo scusa, su Snapchat, forse la più grande, la più famosa, la più nota, la più conosciuta influencer di Snapchat in questo momento. Tra l'altro, grazie a questa intervista ho ripreso in mano Snapchat, che nel frattempo è cambiato moltissimo, ha modificato completamente il suo modo di approccio, il modo di fare Snap anche molto diverso, di utilizzarli. Anche qui per cercare di utilizzare il suggerimento di Giulio di hackerare la piattaforma, non farsi vincolare dai meccanismi, ma utilizzarla per altro. Siccome sto lanciando anche il mio libro Shampoo che riguarda cose di famiglia, edito da Berica Editrice, ho utilizzato alcuni snap proprio per promuovere il libro. Chiusa parentesi di nuovo, tornavo quindi alla puntata del 24 ottobre Social Strategy e quelle del giorno seguente, del 25, Radio Libera al di là dal vetro, intervista con Basilio Santoro. Ecco, vi invito a sentire, ad ascoltare soprattutto gli incipit e le conclusioni, cioè dove Giulio ragiona partendo da quello che è stato detto o per introdurre il tutto, in particolare l'intro a Basilio Santoro, secondo me è il modo giusto di guardare la realtà, questa voglia di imparare, questa voglia di imparare di cui ci parlava Francesco, che diventa il modo con cui un venditore, un imprenditore, un libero professionista, un'azienda, chiunque comunque vuole, cioè trovare di più nella propria professione, inventarsi qualcosa di più per fare la differenza, per dare valore agli altri nella propria professione, è in grado di fare, può realmente fare. Quindi vi suggerisco questo. Ecco, e tornando all'intro che ci ha regalato Francesco, oltre a questa grande voglia di apprendere, e quindi sono totalmente d'accordo con lui su questo aspetto, Stefano Salvoni, un altro nostro grande amico, faceva notare che, certo, l'altro lato della medaglia è che chi insegna sappia farlo, chi insegna sia capace di sminuzzare il contenuto per renderlo fruibile a chi ci sta ascoltando. Un famoso aforisma di una persona a me molto cara, diceva proprio questo: insegnante cerca di tradurre in poche parole e di permettere ai tuoi studenti di conoscere, di comprendere, di fare proprio in pochissimo tempo quello che tu hai impiegato tante ore a comprendere e a fare tuo. Ecco, la grande capacità di chi insegna è questo. Stefano contestava il famoso aforisma, che è una sarcastica provocazione, quella che chi sa fa, chi non sa insegna e chi non sa neanche insegnare fa il consulente. Ecco, in particolare il secondo passaggio non è vero. Per insegnare ci vuole la capacità di tradurre in un linguaggio semplice, lo dica pure con parole mie, ha scritto Giuseppe Pontigia e avrebbe ragione di sostenerlo proprio nel caso dell'insegnante con particolare enfasi, ecco, per poterlo dire agli altri. Guardare la realtà, saperla imparare, saperla apprendere, saper cogliere gli spunti, saper andare oltre la superficie, saper anche capire come tradurre poi i vantaggi, i valori in lettura per poter dare un valore al mercato. E qui mi rifaccio al secondo intervento. Il secondo intervento di Fabio, anche Maura mi ha stuzzicato su questo tema, ma qui vi faccio ascoltare solo l'intervento di Fabio in due. Che solleva due punti. Il primo è quello essenzialmente di cui parliamo da quando è nato questo podcast, il valore della vendita, il valore di vendere valore. Scusatemi il gioco di parole. Fabio dice che il suo modo di vendere è quello di risolvere problemi, è quello che noi stiamo sostenendo dalla prima puntata, è quello che riteniamo io e voi ascoltatori, riteniamo che sia la soluzione migliore. Non è che mi sono fatto prendere improvvisamente da un plurale maiestatis che mi mette su quale piano. No, semplicemente dicevo, noi che stiamo ascoltandoci, che stiamo parlandoci, perché questa è una conversazione, è un dialogo, come appunto questa puntata in particolare. Siamo convinti che il compito del venditore, che non è un venditore di pentole, che non è, con tutto rispetto per chi vende le pentole, ma intendo dire, oggi non si riesce più neanche a fare una battuta, perché c'è sempre il rischio di offendere qualcuno. Una battuta di questo genere, una famosa battuta di un'azienda di consulenza rifatta a un colosso del mondo dolciario, qualcuno Cito dei nomi a caso, ma per intenderci potrebbe essere Perugina, Lind, Novi, Ferrero, queste aziende qui, ecco, un'azienda di consulenza che messa di fronte a un'obiezione dovuta a scetticismo con termine tipicamente milanese, a questa azienda dolciaria specializzata nella produzione di questi dolci a base di cioccolato, diceva: non siamo mica dei cioccolatai. E i signori hanno risposto: noi invece sì. Ecco, la battuta, oggi non si può fare una battuta perché si rischia di offendere qualcuno. Comunque, torno ai miei venditori di pentole per dire: noi che vogliamo dare valore al nostro cliente sappiamo che dobbiamo risolvere i loro problemi, sappiamo che diamo soluzioni e non prodotti, sappiamo che aiutiamo a raggiungere obiettivi, sappiamo che facciamo guadagnare di più. Fabio ce lo ricorda. Do la parola a Fabio per puntualizzare quello che ha in mente e aprire la seconda parte di questo podcast, in cui si parlerà di nuovo di condividere informazioni con i clienti, di condividere informazioni sui clienti, di ragionare sul mercato, su quello che si possa realmente dire o non dire.
Buongiorno Paolo.
Sono Fabio. Allora, ho ascoltato il tuo ultimo podcast sul Mashable, sulla condivisione. Volevo darti un po' tutti un punto di vista differente, perché i punti di vista differenti poi sono quelli che fanno crescere un po' tutti. Allora, una piccola premessa: io sono uno di quelli, di quei commerciali che nasce in analogico e vive praticamente in digitale. Sono uno di quelli che ha imparato a vendere, perché nasco tecnico e ho imparato a vendere, quindi io mi trovo molto meglio non a insegnare, ma allora praticamente vendo risolvendo problemi. Quindi per me questo è un po' il portare il vero valore in quello che faccio, in quello che vendo, nel senso che io mi sento soddisfatto quando un mio cliente mi dice: guarda, grazie Fabio, ma hai risolto un problema. Non mi hai dato il prodotto che cercavo, mi hai risolto un problema, che è un po' differente. Per quanto riguarda la condivisione, io sono d'accordissimo, nel senso che a me mi trovate ovunque, su qualsiasi social, e condivido praticamente praticamente tutto. Sul fatto di dei contatti LinkedIn, volevo anche qui dare un punto di vista differente. Molti clienti non vogliono essere condivisi, chiamiamoli così, non vogliono far vedere agli altri, loro, magari loro concorrenti, che si forniscono da te, o comunque che si servono da te, hanno bisogno di te, diciamo un po' come vogliamo, perché in alcuni casi, in tanti casi, vogliono sentirsi anche un po' speciali. Capito? Io mi rivolgo a te perché so che tu mi risolvi un problema, e l'idea che tu lo risolva anche a qualcun altro mi fa girare un po' le scatole. Questo è un po' il punto di vista che volevo portare. Volevo anche magari un po' di feedback, un po' di pareri diversi, perché in realtà io mi scontro con queste cose. Cioè, mi capita parecchio anche con parecchi clienti di un certo livello, che io dalla parte loro li capisco anche un po', sono clienti molto particolari delle grosse aziende italiane, che magari vogliono sentirsi veramente speciali, cioè fanno qualcosa di speciale, vogliono qualcosa di speciale, vogliono qualcuno di speciale e vogliono sentirsi tra virgolette speciali. Quindi non è tanto non condividere perché non voglio che la mia concorrenza veda i miei clienti, anche perché, come dicevi tu, come dicevano un po' tutti, la concorrenza sa chi sei, sa dove sei, come noi sappiamo dov'è la nostra concorrenza, come noi sappiamo che molte aziende ci conoscono e si scambiano, perché non è più come una volta negli anni 80, dove il venditore, l'agente di commercio, il commesso viaggiatore portava, era fonte di notizie, insomma ormai si trovano un po' tutte. Quindi quello che volevo dire è un po' questo qua, un punto di vista differente. Molti clienti vogliono sentirsi speciali, e io le tratto in maniera speciale perché è mio compito fare questo, e quindi anche un po' il fatto della condivisione poi ti frena. vorresti andare da una parte, ma sei un po' frenato dall'altra, che dici, ma chissà se farebbe piacere questo mio cliente che vedano un po' tutti che io lo fornisco. Che ne pensi?
L'ho lasciata andare tutta alla sigla che mi fa compagnia, la sigla che abbiamo pensato, la musica di sottofondo della sigla On the Cutaway che abbiamo pensato per la nostra sigla, perché era troppo bella, ci stava bene. Dopo le parole di Fabio, 16 secondi di musica ce li siamo regalati. Allora Fabio, cosa ne penso? Bisogna ragionare un attimo. Un intervento di Maura abbastanza analogo dice: ma noi abbiamo ragionato molto, riflettuto molto sulla possibilità di raccontare qualcosa ai clienti, perché eravamo in dubbio, soprattutto sui distributori, siamo sempre stati in dubbio se precisare ai nostri clienti dove trovare il prodotto, presso quali distributori, sempre per questa paura dei concorrenti. Allora, ragioniamo un attimo, perché il punto alla fine non è di raccontare le cose così come vengono. Intanto c'è molta differenza, è bene chiarirlo, tra precisare, puntualizzare sul proprio sito o comunque in rete dove si possono trovare i prodotti, e quindi spiegare fondamentalmente quali sono i miei distributori e quindi quali sono i miei clienti distributori. Precisare nel sito altrove, con anche con una case history, magari i clienti con cui lavoro, e quindi quelle che possono essere definite come delle recensioni o come delle referenze o come dei case study veri e propri. Indicare nel mio sito le aziende con cui ho lavorato. Ci sono alcune aziende che sono presenti per esempio in tutti gli studi di consulenza e di formazione del mondo, dove andate a vedere aziende come IBM, come non so, Coca-Cola o altro, cercate società di formazione internazionali, vedete che tutte le elencano tra i loro potenziali, tra i loro clienti abbiamo lavorato con. Quindi questo per fare un esempio, oppure semplicemente avere i clienti nel proprio elenco di LinkedIn, come era stato il post che ha originato in qualche modo questa riflessione qualche puntata fa. Sono situazioni molto diverse. Precisato questo, io direi che quello che è significativo è ragionare sul senso di quello che sto facendo. Ha senso? Quello che sto facendo, segnalare queste cose, ha senso o non ne ha? Ma ha senso vuol dire molto, vuol dire ha senso per chi? A mio parere deve avere senso per tre destinatari, diciamo così, per tre soggetti, per tre shareholders, potremmo dire usando un termine molto di moda. Deve avere senso per me e per la mia impresa, deve avere senso per il mercato, per i miei clienti, deve avere senso per coloro che sto coinvolgendo, quindi i clienti che sto citando in qualche modo. Se ha senso, allora funziona. Se non ha senso, non funziona. Fatto salvo che nel caso in cui io vada a raccontare una case history o vada a elencare tra i miei clienti dei nomi di aziende, io abbia la loro autorizzazione. Questo è evidente. Io non posso andare a raccontare che cosa ho fatto a casa degli altri senza la loro autorizzazione. Questo è un punto. Senso perché? Cosa vuol dire che abbia senso in questo? Beh, deve portare prestigio a me, ma soprattutto deve mostrare la capacità di risolvere un problema, la voglia del cliente con il quale ho risolto questo problema di trovare una soluzione a un caso particolare, e soprattutto deve dare un messaggio importante al mercato. Se manca una delle tre condizioni, secondo me è sbagliato. Se dà soltanto prestigio a me, è vanità e non serve a niente. È un po' come andare a dichiararsi leader di mercato quando hai il negozio che vende alimentari nel quartiere periferico di una grande città. Siamo leader di mercato, una presa in giro. Non è neanche sarcasmo, non è neanche autoironia, è follia, è una vanità pietosa. Io ricordo che, lo dico ogni tanto nei podcast, scusatemi se mi ripeto, una volta in radio ho sentito per tre pubblicità di fila su una emittente locale: siamo leader di mercato. Allora, preso un po' dal nervoso, sono andato a cercare su Google la stringa leader di mercato, ho trovato un numero di aziende impressionanti superiore ai milioni. In Italia siamo tutti leader di mercato, ma siamo sicuri? Ma siamo sicuri di non farci ridere dietro? dai nostri potenziali clienti. Allora, se interessa solo a me è vanità. Se interessa solo i clienti e non a me, beh, allora perché lo faccio? È una referenza, mi faccio pagare? È come se io facessi una pubblicità qui dentro di un'azienda, non perché io sono desideroso di raccontare qualcosa e dare quindi un contributo ai miei clienti, ai miei ascoltatori. Quando promuovo i podcast che ritengo fondamentali, come ad esempio ho citato prima in apertura Strategia Digitale, per iscritto di Marzia Tomasin con la bellissima puntata sull'amico Lucio Bongiovanni, autore del podcast Storie di Giustizia, Odra Bertolone che ci apre spaccati molto significativi sul lavoro da casa e il lavoro femminile e via dicendo, lo faccio perché ritengo di dare una segnalazione interessante per voi che mi ascoltate. Se io devo invece farlo soltanto perché così qualcuno me lo chiede ma senza un vantaggio concreto, sto facendo della pubblicità o mi paghi o non lo faccio. Terzo elemento, interessa al mercato ma danneggia me o il mio cliente, è una cretinata, è un suicidio, perché io sto andando a rovinare la relazione con un cliente esistente mentre do una segnalazione potenziale, ipotetica, a dei clienti forse futuri o ipotetici. Quindi non funziona, non funziona. Anche se li accoppiate a due vedete che non funziona. O va bene per tutte e tre o non va bene. Allora, le conseguenze quali sono? Devo dare delle conseguenze che sono utili a tutti. In questo caso allora vale la pena. Sempre ripeto che nel caso di business case, di spiegazioni, di dettagli su attività che sono state svolte, ci sia il consenso del diretto interessato. Diverso è il caso della rete di LinkedIn. C'è scritto da qualche parte che le persone presenti nella mia rete sono miei clienti. LinkedIn evidenzia in qualche modo questo. Il fatto che io su LinkedIn sia in contatto con persone, tra l'altro, non con aziende, non permette a nessuno di capire che c'è un rapporto di fornitura, o anzi direi meglio di partnership, cioè di capacità di risolvere insieme dei problemi fra me e quella persona. Per cui, tornando ancora al podcast di tempo fa, non vedo un particolare problema in questo caso qui. Il caso dei clienti che, come dice Fabio, vogliono essere coccolati particolarmente, non fa piacere che noi facciamo con altri lo stesso. Allora, da un lato è vero, lo comprendo, dall'altro, utilizzando anche qui un approccio gaudiano, devo dire: signori, ma voi volete l'esclusiva? Perché se volete l'esclusiva parliamone, però a un prezzo. Voi a valle, ai vostri clienti, vendete dei prodotti a clienti che sono concorrenti fra di loro oppure no? Oppure scegliete soltanto un cliente alla volta? C'è qualche ragione per cui mi stai chiedendo questa esclusiva? Io personalmente pratico l'esclusiva, nel senso che lavorando su un tema molto delicato come la strategia commerciale, la strategia di marketing, io ragiono sempre su questo elemento perché non mi piace andare a lavorare con dei clienti che siano fortemente concorrenti fra di loro, che siano direttamente concorrenti fra di loro. Quando mi si presenta l'occasione di lavorare con un potenziale concorrente di un cliente esistente, parlo sempre con il cliente esistente per chiedere la sua autorizzazione a procedere, anche per step diversi. Quindi un primo ragionamento, vediamo cosa mi chiede, vediamo qual è l'obiettivo che possiamo raggiungere. Se questo obiettivo te lo vengo a raccontare e tu lo ritieni conflittuale, interrompo la fornitura, interrompo la relazione professionale con questo cliente per rispetto, perché vado a toccare dei temi molto sensibili. Quindi l'esclusiva in questo caso io la vedo come un dovere etico, un dovere morale. Se io sto lavorando con un igienista dentale di Milano, aiutandolo a promuovere il suo studio, mi sembra poco corretto lavorare con un'altra persona che fa lo stesso mestiere sempre nella città di Milano o in provincia di Milano, comunque in una zona in cui ci possa essere una concorrenza geografica, mentre mi sento eticamente libero di poter intervenire su uno studio analogo, su una professionista analoga di Roma, di Firenze, di Palermo, ho detto dei nomi a caso, perché evidentemente non c'è un livello concorrenziale, non stiamo parlando di concorrenza, anzi addirittura potremmo parlare di sinergia. Ma sempre per rimanere nel tema, non mi piace fare dei ragionamenti sulle spalle dei miei clienti. Ma se io non vendo un prodotto, come dire, sostanziale, se io non ricado all'interno di quello che è un conflitto soprattutto etico, di deontologico, direi ancora di più, beh, allora parliamone, no? Se io vendo pneumatici li vendo alle macchine della BMW e li vendo anche alle macchine della, alle vetture della Alfa Romeo, non vedo perché uno dei due casi mi debba dire no, però li dai soltanto a me. Oppure se vendo, scendiamo di livello, vendo biscotti, li sto vendendo all'S lunga e dice però non andare a venderli al gigante o andare a venderli alla Coop perché li vendi solo a me. Parliamo di esclusiva, in questo caso parliamo di esclusiva. Chi sei tu cliente? In che modo ti senti penalizzato? Perché mi stai ponendo questo livello? Tu a valle cosa fai con i tuoi clienti? Scegli soltanto un cliente per ogni settore o vendi a tutti? Perché su questo si può ragionare. Si può far ragionare il cliente senza che questo, certo, no, questo no, non può essere uno specchio se io sono uno specchio di un dolore, di una patologia, se io lo sto trattando male, se non lo sto aiutando a ottenere i suoi risultati. Quindi in questo caso io sarei molto concentrato sul valore comune per entrambi, sulla difesa per entrambi. Certo, ripeto, se io sto apportando una soluzione, se sto andando a lavorare su delle situazioni che sono decisive per la strategia dei miei clienti, se sono decisive per la loro presenza sul mercato, allora credo che ci sia un confine deontologico che non vada superato, perché poi anche venendo a conoscenza di quelli che sono degli elementi sensibili, potrebbe essere imbarazzante trovarsi a discutere di cose analoghe con un concorrente diretto. Ma se io sto semplicemente lavorando su un tema che non ha questa profondità, e qui potremmo aprire un dibattito, come si diceva una volta davanti alla corazzata Potemkin, apriamo un dibattito, ragioniamo su quali possono essere questi settori, cioè dov'è il confine tra impegno morale, impegno etico e quello che non lo sia. Per arrivare all'ultima parte su questo tema della condivisione, quindi chiudere il podcast di oggi, far sapere ai miei clienti dove possono comprare i miei prodotti vuol dire rivelare i distributori presso quali opero e vuol dire andare a sovrappormi, a prestare il fianco alla concorrenza. Allora, di nuovo parto da una posizione. Primo, è utile ai miei clienti? Sì, lo è. Lo è utile a me perché posso vendere di più se dico dove sono i prodotti. È utile ai miei clienti, cioè ai distributori, perché faccio vedere che lavoro per loro, lavoro con loro, faccio marketing con loro. È utile al mercato perché sa dove andare a comprare i prodotti e comprare di più. È utile ai concorrenti? Ripeto, se il concorrente non sa dove sto vendendo è un concorrente di basso livello, non devo aver paura. Se un concorrente sa dove vendo, probabilmente ci ha già provato. Se io sono sicuro del mio prodotto, della qualità del mio prodotto, di come il mio prodotto fa la differenza rispetto al mercato, di come il mio prodotto è diverso da quello dei concorrenti, perché non basta fare la stessa cosa, non basta produrre la stessa cosa per dire di avere la stessa soluzione, la stessa qualità, il modo con cui sto sul mercato, il modo con cui lavoro. Ad esempio, mi aveva colpito molto, l'ho già raccontato, lo ripeto, un podcast di Alessio Beltrami sul content marketing ascoltato tempo fa, in cui lui parlava di contenuto da differenziare tra il cliente ancora nuovo da prendere e il cliente già cliente. Faceva l'esempio di Italia Erba: il contenuto che darò al cliente nuovo sarà come un prato tagliato può essere molto più vivibile, come può prevenire da parassiti o da altro. Adesso non conosco bene il mondo di Italia Erba, quindi prendete con beneficio di inventario quello che dico, ma l'importante è comprenderci sul messaggio. Se io mi rivolgo a un cliente che ha già comprato il mio tagliaerba, gli parlerò di manutenzione, di come fare a tenere sempre attiva la falciatrice, di come consumare di meno, di come utilizzarla per tagliare negli angoli, negli spigoli, nei punti tondi e via dicendo. Questo è quello che fa la differenza. Se io do questo tipo di servizio, che paura ho della concorrenza? Certo, una parte di concorrenza arriverà sempre, qualcuno passerà la concorrenza, ma sono quei clienti che sono sull'orlo, che stanno un po' di qua, un po' di là, che comprano un po' a prezzo, un po' no. E comunque tenete presente, i clienti che comprano a prezzo compreranno sempre a prezzo. I clienti che comprano il valore compreranno sempre il valore. Quelli che vogliono comprare il prezzo e che ti dicono ma quella roba lì la trovo da un'altra parte che costa meno, lo faranno comunque, lo faranno sempre e comunque. Quello che oggi cambia rispetto al passato è che mentre una volta queste categorie erano per fasce orizzontali di consumatori, oggi sono verticali. Io faccio la coda per comprare il nuovo iPhone X, iPhone decimo, perché lo voglio avere a tutti i costi quando uscirà a novembre, e poi dopo mangio la pasta a basso prezzo, prendo al supermercato le offerte primo prezzo, perché a me dell'alimentazione non frega assolutamente niente. Però mentre mangio anche soltanto un nuovo altegamino con della verdura che era prossima alla scadenza, posso guardare il mondo attraverso il mio spettacolare smartphone. Sono decisioni libere, non sto criticando chi le fa, tutt'altro, lo stavo forse un po' raccontando come barzelletta, con un po' di ironia, ma con questo significato. Sono decisioni libere, però attenzione, quelli che comprano lo smartphone compreranno sempre lo smartphone appena uscito, quindi non dobbiamo preoccuparci di questo. Una volta che noi abbiamo scelto la nostra nicchia di mercato, il nostro posto dove stare, penso che lì ci stiamo bene e lì sicuramente abbiamo il prodotto giusto per darlo. Quindi nessun problema nell'andare a raccontare al mercato dove siamo. Ecco, il suono del clarinetto ci dice che è ora di finire, è ora di terminare anche con questa puntata. Io ringrazio Francesco, ringrazio Fabio per avermi dato una mano in questa puntata, ringrazio anche Maura, Fabio Tognella, se non l'ho detto prima il cognome lo dico adesso, ringrazio Fabio Tognella e ringrazio anche Maura, dicevo che mi hanno dato lo spunto per questa puntata, e ringrazio tutti voi, tutti coloro che ad esempio hanno risposto al sondaggio sul canale Telegram Vendere Valore se lanciare questa puntata o no. La risposta è stata sì, e quindi ecco qua questa puntata sulla difesa dei propri clienti. Vi invito di nuovo a lasciarmi messaggi su Telegram, come hanno fatto i due amici che mi hanno regalato questa puntata, telegram.me/paolopugni, ad iscrivervi al canale, a scrivermi email se preferite a venderevalore@umidiaweb.com, a lasciare la vostra recensione su Spreaker e iTunes con le vostre stelline e i vostri commenti, a iscrivervi al canale di Spreaker per continuare a seguire Vendere Valore in tutte le sue possibilità. E tutto il mondo che è collegato con Vendere Valore, i video di Vendere Valore, i corti di Vendere Valore, persino il caffè con Paolo e lo shampoo per Paolo, che sono le novità che riguardano non il lavoro, ma la vita di tutti i giorni. Giovedì nuova intervista, questa volta saremo con Gualtiero Scotti che ci racconta come le web radio possono aumentare il fatturato e possono diventare un'occasione vincente per tutti coloro che ospitano nei loro ambienti, nel loro negozio o anche nelle loro sale d'aspetto o nelle loro palestre i propri clienti. Quindi ci racconterà il mondo delle web radio. Io vi auguro una settimana piena di sole, di spirito e di slancio, nonostante l'ora solare tornata questo sabato ci faccia diventare tutto così buio, entriamo nel grande buio. Ecco, vi auguro una buona settimana e un grande saluto. Quindi Paolo Pugni e Vendere Valore vi salutano qui, arrivederci a tutti.
Come fai ad uscire dalla guerra dei prezzi al ribasso e vendere di più, meglio e con maggiori margini? Sono Paolo Pugni, ex manager e oggi a capo di un team di consulenti, e voglio aiutarti a capire come fare a vendere valore.